Buonasera a tutti. Adesso inizia la conferenza con Roberta Bugliani. Sono molto contento quest'anno che sia potuta venire. Era un po' di anni che cercavamo di invitarla, l'altro anno non ce l'avevamo fatta. Roberta è una ricercatrice dell'Università di Cambridge in Inghilterra. Lei però è di stanza a Toronto e la sua da diversi anni è una ricerca multidisciplinare e interdisciplinare, e in particolare nell'intervento che presenterà oggi si occupa della visualizzazione scientifica. La sua ricerca si basa sulla convergenza tra sistemi biologici e sistemi informatici e ora ci racconterà come i sistemi per la visualizzazione convergono appunto su questi sistemi.
Funziona, no? Allora. Sono qua. quando ho visto che il titolo di questa conferenza era Smart Mistakes, ho pensato subito, se ci sono un sacco di... sarebbe abbastanza ovvio pensare, sì, vabbè, ci sono tanti errori scientifici che poi si trasformano in qualcosa di creativo. E che poi danno luogo a delle invenzioni e delle ricerche che vanno oltre quello che si voleva dimostrare inizialmente. Però quello di cui mi occupo non è tanto questa cosa qui, cioè il problema dell'errore. Io mi occupo dell'ossessione di evitare l'errore. Quindi per me è importante studiare questa paura per l'imprevisto, questa paura per di essere sempre questa paura di avere qualcosa che non funziona. E secondo me questo si può vedere non tanto nella scienza, nella tecnologia, quanto anche nelle attività quotidiane. Però siccome io mi occupo della relazione tra arti, scienze e tecnologie, parlerò oggi delle mie cose preferite, che sono i virus e la visualizzazione scientifica dei virus, per diversi motivi che vi spiegherò più tardi, durante la presentazione, però che comunque tenete conto che hanno delle riflessioni anche nella realtà quotidiana e anche nel mondo dell'attivismo. Una cosa che volevo anche dirvi all'inizio è che io sono anche coinvolta a fare del media attivismo e anni fa, cioè infatti conosco Tatiana da un sacco di tempo e anni fa ci incontrammo ed eravamo tutte e due coinvolte nell'attivismo che venne definito come tactical media. E molta di quello che vi dirò oggi, cioè se voi pensate a questo e pensate ai media tattici, troverete un po' la connessione di quello che dico con un certo tipo di attivismo. E poi vabbè, se avete delle domande vi chiarirò, probabilmente non sarà troppo chiaro. Comunque, vi ho già detto che il mio lavoro è l'intersezione tra la scienza, la tecnologia e l'arte. Però quello di cui non posso mai fare a meno, metto un attimo il timer perché. Quello di cui non posso fare a meno di notare è una certa corrispondenza tra ciò di cui mi occupo e diversi tipi, diverse forme di creatività. E tra queste c'è anche la fantascienza. E volevo partire da qua, perché la fantascienza comunque è qualcosa, è un sostrato, cioè è qualcosa che noi tutti conosciamo. Ah, e anche il software che uso ha un po' a che vedere con quello di cui mi occupo. È infatti un pochino non troppo calcolato. In questo genere letterario, la fantascienza, si descrivono questi mondi fantastici, queste cose ultra tecnologiche, no? E questi mondi che puntualmente diventano però realtà nel giro di pochi anni. Però i personaggi che popolano questi mondi riflettono e ci aiutano anche a riflettere su questioni che non riguardano solo le tecnologie come tecnologie, ma anche le questioni etiche che riguardano le tecnologie, l'informatica, l'ambiente, e molte di queste sono venute fuori anche, cioè, per quelli che non conoscono la fantascienza letteraria, sicuramente avranno visto dei film. Alcuni autori, Mary Shelley, Frankenstein, Jules Verne, dalla Terra alla Luna, Asimov, tutti questi autori si sono comunque cimentati su un certo tipo di riflessione che riguardava o le tecnologie e la scienza o le questioni etiche riguardanti la scienza e le tecnologie. Dunque, nel mondo, io tra varie cose, io all'università insegno fantascienza, cultura fantascientifica. E nella cultura fantascientifica si dividono, ci sono due tipi di fantascienza, uno che viene considerato hard sci-fi e quell'altro che viene considerato soft sci-fi. Come lo traduco? Vabbè, lo chiamano così, insomma. L'hard sci-fi ha un approccio prettamente scientifico e, se vogliamo, molto descrittivo, che mette i fatti e i dettagli scientifici in primo piano. Non perde assolutamente tempo con la tragedia umana, con i sentimenti, queste cose qua, però sviluppa una storia che quasi sempre sembra, non so se avete mai letto Jules Verne, sembra quasi un teorema scientifico. Si perde in dati, calcoli, eccetera, eccetera. Non parla tantissimo dei suoi personaggi. I personaggi sono ridotti a queste cose un po' ridicole, insomma. Il secondo, invece, soft sci-fi, che è rappresentato dal primo prodotto di fantascienza, o almeno quello che ufficialmente viene considerato il primo prodotto di fantascienza, che è Frankenstein di Mary Shelley, preferisce invece soffermarsi su la critica della scienza, la critica alla scienza, la riflessione riguardante quest'ultima e sulle questioni che essa presuppone, per esempio sullo stato mentale ed emozionale dei protagonisti. C'è un elemento scientifico che viene sviluppato attraverso tutto il libro, però alla fine sono i personaggi che contano. I problemi dell'indecisione riguardante la scienza, il problema dell'etica riguardante la scienza. Ho iniziato con la fantascienza proprio perché più o meno, bene o male, quasi tutti hanno letto Frankenstein, più o meno, bene o male, conoscono Asimov, conoscono Jules Verne. Però anche le persone che hanno visto Alien, per esempio, che hanno visto l'invasione dei body snatchers, per esempio, cioè sanno più o meno di cosa sto parlando. Quindi parlo da questa prospettiva comune. Scusate, ho tutti gli appunti qua. Dunque, partendo da questo presupposto della fantascienza, da qualsiasi punto la fantascienza si veda, questa ha un impatto più o meno forte e più o meno efficace sulla realtà quotidiana, come vi ho anticipato prima. Però il mio punto è che questo impatto non lo si può limitare alla produzione delle tecnologie e delle scoperte scientifiche. Sì, è vero che la fantascienza ha anticipato molte delle tecnologie che abbiamo oggi, per esempio. Se voi vi ricordate, Star Trek, il capitano Kirk aveva un cellulare. Due settimane fa c'è stata una conferenza a Toronto e lo studioso, penso che sia olandese, Imar de Vries, ci ha fatto notare che, ci ha fatto anche vedere un documentario in cui si parlava del fatto che il capitano Kirk, usando questo cellulare che non esisteva allora, se non inventato, o comunque se non ha fatto inventare, ha comunque dato spunto agli inventori del cellulare. Ed lo vedete qua nell'immagine. Però cioè, il mio punto non è quello solo. Sì, Sì, c'è la fantascienza dà luogo a delle ispirazioni a livello prettamente tecnologico, ma anche a livello concettuale. Se vi ricordate questo, Dottor Strangelove. Vabbè, questo io mi riferisco in questo caso a una corrispondenza a livello concettuale. I due approcci hard e soft non sono riprodotti tanto nelle tecnologie quanto nel modo di relazionarsi alle attività che coinvolgono le tecnologie stesse e le scienze di conseguenza. In particolare, quello di cui vorrei parlare è un campo che combina in maniera abbastanza interessante e anche intuitiva, se vogliamo, vari motivi scientifici e tecnologici, ma anche molti motivi culturali e etici. E mi riferisco alla visualizzazione scientifica. Allora, spiegandomi meglio, il modo in cui io trasferisco questa divisione tra hard sci-fi e soft sci-fi nel modo seguente. Dunque, prima di tutto, quello che ho definito hard è un approccio che studia la realtà come se fosse una serie di elementi discreti che si possono scomporre, si possono rompere, si possono calcolare, si possono sottoporre al calcolo scientifico, matematico e statistico, eccetera, eccetera. Al contrario, l'approccio soft è un approccio che più che altro, siccome si dedica all'etica, si dedica alla riflessione sulla scienza e la tecnologia, secondo me abbraccia di più il caos e l'incertezza. Non dà certezza nei risultati, non prevede niente, perché le tecnologie in mano agli esseri umani non danno mai luogo a dei risultati predeterminati. Quindi le questioni etiche non hanno mai una soluzione unica. Se voi guardate, per esempio, io qua ho messo una foto di che è stata distribuita quando c'è stato il disastro del BP, e se voi la vedete da una prospettiva avete un risultato, se voi la vedete da un'altra prospettiva avete un altro risultato, insomma. E discussioni diverse anche all'interno dei movimenti ambientalisti. Tornando indietro a Star Trek, una delle prime cose a cui ho pensato è: ma perché Star Trek dovrebbe aver ispirato l'invenzione del cellulare, quando io sono ancora qua che aspetto il teletrasporto? Il teletrasporto non è stato ancora inventato. A parte le varie difficoltà molecolari che ci sono, ci sono dietro una serie di questioni politiche, una serie di questioni economiche, una serie di questioni ideologiche. Non l'ho messo a caso questo. E queste cose qui non finiscono più. Il problema è che all'interno della questione prettamente tecnologica ci sono un sacco di altre questioni che si intersecano e che rendono le cose molto più complicate. Quindi il problema qui è: abbiamo un approccio hard e un approccio soft. Non è vero che sono divisi, sono complementari l'uno con l'altro. E il problema è quando questi due approcci hard e soft si incontrano, perché si incontrano sempre. Da una parte la tendenza al calcolo e alla formulazione di una soluzione e di un risultato. Dall'altra abbiamo una serie di variabili che si intersecano in punti particolari ma che non si possono precisamente prevedere. Quando l'approccio hard si rende conto delle difficoltà, vuole intervenire e correggerle, e le vuole calcolare, le vuole prevenire. Lo fa attraverso le statistiche, i grafici e le visualizzazioni. Questo è un modo per trasformare qualcosa che non è precisamente definibile in qualcosa che ha le parvenze di avere una forma discreta. la visualizzazione è una di quelle di quei campi che cercano appunto di fare luce su un problema che non si può vedere, che non si può descrivere o che non si può calcolare, appunto utilizzando gli elementi visivi. Rifletterò un po' su questi problemi, però cioè, il mio intervento non è solo un intervento descrittivo su cosa succede quando hard e soft si incontrano, ma cerca di capire come questo incontro porta a dei cambiamenti progressivi e graduali e porta a sviluppare sempre nuove soluzioni. Quindi in un certo senso si collega a questa, cioè la mia presentazione si collegherà un pochino con quello che ha detto Tatiana, cioè nel senso che comunque c'è sempre questa cooptation, non so come si dice in italiano bene, comunque è questo, vabbè, poi mi tradurrete. Allora, come avevo detto, mi occupo da un po' di tempo di visualizzazione scientifica dei virus. Il motivo per cui mi occupo dei virus è per una serie di motivi che sono tutti concentrati qua. I virus sono tra gli agenti più, diciamo, sfuggevoli che conosciamo. Io li ho definiti in varie altre istanze aleatori. In realtà, se uno scienziato mi sente, probabilmente si mette a urlare, perché non è che sono aleatori, però sembrano aleatori, almeno agli occhi del pubblico. Sono, se voi andate in questo sito, si viene fuori, vi faccio vedere quanto è grande un virus. Questi sono times regular, grado di sale, l'ameba, paramecio, cellula della pelle. Anche rispetto ai batteri, i virus sono molto più piccoli. Quindi questo qui è un batterio, bello grosso. Il virus dell'influenza sta qua, e il virus che vi causa il raffreddore sta qua, a 30 nanometri. Per vedere un virus non si può utilizzare, uno dice vabbè, guardo dentro al microscopio, vedo il virus. I virus non si possono vedere al microscopio, o almeno non a un microscopio normale. Servono dei microscopi particolari, tipo... tipo i microscopi come questo, il SEM, che è uno scanner electron microscope. Ho cercato sul dizionario, non l'ho trovato, quindi secondo me è intraducibile, e il TEM, che è un transmission electron microscope. Sono microscopi elettronici che funzionano a elettroni, praticamente bombardano la molecola con elettroni, e praticamente quello che viene fuori non è l'immagine dell'elemento, è quello che succede quando l'elettrone rimbalza contro la molecola dà luogo a dei fotoni, quindi questi fotoni rimbalzano contro la testa del microscopio, e alla fine lo schermo del computer visualizza un'immagine in bianco e nero che praticamente è la realizzazione visiva di una serie di dati che sono stati raccolti. Quindi, tornando ancora a questa natura del virus, anche l'aspetto del virus è aleatorio. Nel senso che non si trova mai da solo, non si trova mai isolato, in isolazione, si trova sempre in compagnia del suo ospite. La forma Qui abbiamo una bella forma qua. Anche la forma è molto complessa ed essendo così piccoli è anche difficile da visualizzare. Il loro comportamento è prettamente distribuito, tant'è vero che molte persone hanno fatto dei paragoni tra quello che succede quando i virus si diffondono e quello che succede quando internet si diffonde. Uno dice, vabbè, abbiamo questo virus che... Questa è una visualizzazione. La maggior parte delle visualizzazioni che vi faccio vedere oggi sono fatte con il Transmission Electron Microscope, quello grosso, è gigantesco, occupa mezza stanza. Queste sono realizzate attraverso diversi tipi di software. Quindi praticamente il virus viene visualizzato sul computer e poi viene passato attraverso diversi software. E questo è il risultato che vedete lassù, uno dei risultati. Il mio punto qui è, abbiamo questo elemento che è ultrafuggevole, come facciamo a visualizzarlo, come facciamo a vederlo? Ecco che se uno segue il ragionamento di prima, ecco che l'approccio hard arriva e dice, la visualizzazione scientifica fa le veci del calcolo statistico e aiuta a produrre un'immagine standard. Cioè, c'hai un virus, questo qui per esempio è il virus, penso che sia, della epatite B. Tutti i virus che vengono visualizzati, tutti i virus dell'epatite B sono così. Non è vero. Perché se io vado su internet, anzi, mi hanno detto di usare questo, io vado su Google e faccio... Bellissimo. Il browser mi ha cambiato. Adesso provo con questo. Eccole qua. Ah, era in italiano, scusate. Allora, se io faccio... voglio vedere il virus dell'HIV... Voi vi trovate davanti a tutte queste belle immagini, questa qui, qui. Sono tutte diverse. Come la mettiamo? Potete fare anche delle altre ricerche se voi guardate il virus dell'influenza, il virus dell'epatite, tutti questi virus saltano fuori un sacco di immagini diverse. Non c'è uno standard. Quindi facendo un po' di ricerche ho trovato che la varietà delle visualizzazioni è sorprendente, non solo per quanto riguarda il software che viene utilizzato per descrivere queste entità, ma anche per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, cioè l'hardware, cioè il microscopio. Dunque questa varietà, adesso io cerco un po' di spiegarvela in modo molto semplice, e ha dei risvolti sia positivi, la varietà, per farla breve, ha risvolti sia positivi che negativi, a secondo della prospettiva che si utilizza, come dicevo prima. Può essere causa di una grande ansietà da parte del pubblico, da parte di chi li guarda, ma può anche essere, può anche dare un risvolto creativo. In ogni modo, le dinamiche che si sviluppano intorno alla visualizzazione sono complessissime e riflettono chiaramente, secondo me, questa combinazione tra hard e soft, che origina appunto, o almeno lo faccio originare, dall'ambito fantascientifico. Vari motivi spiegano come la visualizzazione scientifica abbia raggiunto questa incredibile varietà. Niente microscopi. Allora, primo, i laboratori di microscopia tendono a negoziare attraverso decisioni di gruppo le tecniche da utilizzare nella visualizzazione. Ogni laboratorio ha i suoi tecnici, ha i suoi scienziati, ha il microbiologo, alle volte hanno dei medici, hanno degli epidemiologi, tutti vogliono dire la loro. Se io qua vado, per esempio, ci sono delle gerarchie. Se io vado, per esempio, su questo sito, che è il Nanovision Center della Queen's Mary University, che si trova a Londra, se io vado su Pipo, faccio questo perché lo conosco. Abbiamo il direttore, abbiamo il gruppo manageriale, abbiamo lo staff, ma se uno va dentro al gruppo manageriale, c'è una serie di altre persone che fanno parte del gruppo. Quindi a costruire un tipo, questo è un laboratorio specializzato in visualizzazione a elettroni, che vi dicevo prima. Tutti i gruppi, se tutte queste persone hanno le loro funzioni e dicono la loro e negoziano il modo in cui la visualizzazione accade, e ogni laboratorio ha delle persone diverse che cercano di prendere delle decisioni, voi potete capire che già la varietà di visualizzazioni diventa molto ampia. Altra cosa, l'outsourcing. Spesso questi laboratori, sia che siano laboratori pubblici, sia che siano laboratori privati, si affidano all'outsourcing, cioè affidano i dati provenienti dal microscopio a compagnie esterne. Queste compagnie possono essere altri laboratori in altri posti pubblici, oppure possono essere dei privati. Molte volte è più economico contattare delle compagnie esterne private che magari si occupano di visualizzazione usando un software specifico, più che affidarsi a un lavoro interno fatto da persone che non sono tanto, tanto esperte. E il problema qua è c'è un problema di immagine, nel senso che se da un laboratorio esce fuori un tipo di visualizzazione che è molto visualmente, esteticamente piacevole, è molto, molto più probabile che questi laboratori abbiano... Scusa, cercavo di spostare qua. Abbiano... No, non c'è. Abbiano delle abbiano dei premi, abbiano la loro visualizzazione premiata attraverso una copertina su Scienze, una copertina su Virology, su altri giornali accademici e non. Ma poi vi farò vedere qualche copertina. Terza cosa è la pressione, c'è una grossa pressione da parte di governi, e anche qua il problema dei fondi si interseca con il problema della qualità e della visualizzazione, nel senso che la visualizzazione è una cosa che fa vedere il risultato, fa vedere in modo molto riassuntivo il risultato che viene fuori da un laboratorio. Il pubblico di solito non vede o comunque non conosce quello che viene detto dentro il laboratorio, viene fatto dentro il laboratorio, però se vede l'immagine, se l'immagine è esteticamente piacevole, ci credono di più. Quindi pressione da parte dei governi. Questo è direttamente collegato alle recenti emergenze dei vari virus swine flu, il virus il bird flu, tutti questi bei virus. Eccolo qua. Avevo preparato un bel maialino da farvi vedere. E qui ci sono i giornali. Tutte le volte che qualche laboratorio se ne esce con una di queste immagini, e l'immagine viene messa sulla copertina di uno di questi journals, uno di questi, di questi magazine, hanno dei benefici in termini sia accademici che economici. Vi faccio vedere gli altri. Scientific American, Science. Queste sono tutte diverse immagini, diverse visualizzazioni. Però, come ho anticipato qualche minuto prima, la varietà delle visualizzazioni è anche dettata dalla difficoltà riscontrate dal comprendere, dal isolare e ritrarre i virus. E visto le loro dimensioni submicroscopiche, visto il loro comportamento un po' imprevedibile, eccetera, eccetera. Nell'ottenere e elaborare l'immagine di un virus, credo che il problema cruciale sia dato anche dal significato che noi diamo di volta in volta al concetto del vedere, la visione. In questo senso, la cultura occidentale è dominata dal concetto filosofico che vedere significa anche conoscere. Se voi vi ricordate, Caravaggio, se voi vi ricordate San Tommaso, la cosa abbastanza intuitiva. San Tommaso non credette finché non toccò con mano, finché non vide. Fin dai tempi di Platone il principio di visibilità è sempre stato quello, è sempre stato una delle basi dell'oggettività. Se per essere credibile e conosciuto un oggetto deve essere osservabile, allora il virus non è conosciuto per niente, è uno sconosciuto. Quindi con questa mancanza di visibilità e questa natura in continua trasformazione, i virus si meritano di essere considerati materiale sconosciuto, misterioso. E quindi, anche se noi sappiamo che, vabbè, certi virus sono pericolosi, altri virus non lo sono, però, cioè, in questo senso, siccome il virus è invisibile, viene considerato pericoloso comunque. Perché come faccio a proteggermi se un virus io non lo vedo arrivare? La paura di questi agenti, che sono i virus, è amplificata appunto da questa caratteristica dell'invisibilità. Però visto che una delle condizioni per riuscire a difendersi da questi agenti è appunto la visibilità, ecco che il non vedere incita alla ricerca, incita a cercare nuovi modi per nuove soluzioni che diano risultati sempre più migliori e riescono a ottenere visualizzazioni queste entità submicroscopiche. Quindi praticamente la visualizzazione diventa un meccanismo di difesa che è riscontrato anche negli elementi, anche negli strumenti che vengono utilizzati. Chissà se riesco. Io qui, qui io sto andando dentro a quello che sto facendo a Cambridge. Praticamente sono in un museo pieno di polvere e di amianto, tra l'altro, lo stanno togliendo, vabbè, dove sono davanti a 800 microscopi dal 1600 fino ad ora. Ho fregato un po' di immagini. Quindi, voi pensate che fin dal 600, fino alla metà del 600, fino adesso, si è sempre cercato di vedere sempre più piccolo, a cercare di perfezionare le tecnologie che portavano alla visualizzazione. Quindi vi faccio vedere uno dei primi, questo qui è uno dei primi microscopi a diverse lenti. Se io vi faccio vedere anche questo qua. Questa immagine qua, fate caso alla mosca attaccata al pirollo, perché poi ci torno indietro. E poi abbiamo questo microscopio che è vagamente moderno. Questi microscopi qua sono basati su o una singola lente, oppure una serie, un sistema di lenti sovrapposte l'una all'altra, creano la visione, che danno la possibilità di vedere. In più, se uno va a utilizzare i microscopi più avanzati, tipo il TEM e il SEM che vi dicevo prima, in più ci sono anche una serie di altri software che si accavallano e che creano la visualizzazione. Quindi quello che abbiamo è una serie di barriere tra noi e l'entità. Quindi veramente la visualizzazione in questo modo diventa un meccanismo di difesa, perché praticamente ci protegge dal... noi nel vedere, noi analizziamo l'oggetto, però l'oggetto non sta direttamente sotto al nostro naso, sta separandoci attraverso una serie di specchi, di lenti, eccetera, eccetera. Non so se faccio in tempo qua, magari posso anche farvi vedere, faccio vedere un video. Va bene, allora non vi faccio vedere il video, poi magari vi do il sito. Insomma, praticamente attraverso questo meccanismo l'oggetto diventa un oggetto un po' isolato, un oggetto che trasforma la materia caotica, che è la materia organica, in un oggetto, in una serie di pixel, oppure in un oggetto che diventa asettico. Quindi si può dire che la visualizzazione in questo caso diventa una forma di razionalizzazione dell'oggetto. Oltre a questo, se dunque la visualizzazione quindi ha lo scopo di rendere l'oggetto visibile e credibile. Ma torniamo ancora alla visualizzazione e al concetto del vedere, perché c'è un altro modo di vedere la visualizzazione, il vedere, ed è attraverso la visione come conquista. La giusta posizione di vari elementi l'uno all'altro in materia di visualizzazione e i vari processi a cui l'oggetto viene sottoposto per diventare un oggetto consono alla visualizzazione suggeriscono che suggeriscono un modo più aggressivo di vedere. Se voi vi ricordate quell'immagine che ho fatto vedere prima del povero insettazzo che veniva trafitto, e poi vediamo le immagini che venivano fatte nel passato, prima attraverso disegni, poi attraverso proiezioni pubbliche del povero personaggio qua, dell'insettino, allora ci rendiamo conto che la visualizzazione e il vedere diventa anche una forma di conquista. Però l'elemento di conquista diventa anche una forma di schiavitù, una forma di colonizzazione. E un po' riflette il nostro comportamento generale verso tutto ciò che è diverso. Identifichiamo il virus come un agente estraneo e strano, misterioso e anche pericoloso, impuro e alieno. Quindi l'atto del vedere acquisisce quindi un aspetto aggressivamente pericoloso, il cui scopo non è quello di capire qualcosa per poterne capire i segreti, ma di conquistarne i segreti e poi eliminare l'oggetto o annichilirlo. Se voi vi vedete, tornando ancora alla varietà di visualizzazioni, se voi vedete le visualizzazioni che vengono esposte in vari magazine e journals, voi vedete tutta questa serie di visualizzazioni diverse. L'elemento aggressivo, l'elemento proprio di curiosità, combaciano, si intersecano. Abbiamo dei colori che sono particolarmente artificiali, sono aggiunti artificialmente, le forme dei virus spesso assomigliano a delle bombe. Quindi abbiamo un elemento scientifico del conoscere, però abbiamo anche un elemento che è spettacolare, che spettacolarizza l'oggetto stesso. Quindi l'elemento del vedere come difesa e l'elemento come conquista si riflettono entrambi nella visualizzazione. Da una parte abbiamo un oggetto che deve dare informazioni e educare riguardo agli effetti e alle parti del virus, dall'altra parte abbiamo la tendenza a spettacolarizzare e mostrare solo questo elemento di un po' ameno o l'elemento pericoloso del virus. La conseguenza è che questa combinazione tra vari modi di vedere produce una varietà di visualizzazioni che è ancora più alta. A seconda del pubblico a cui è rivolta, all'origine della visualizzazione, vari giudizi arbitrari che vi ho detto prima dei laboratori e anche delle persone che lo guardano, e la necessità delle istituzioni e delle compagnie specializzate in visualizzazione di vendere le proprie immagini, perché c'è anche questo aspetto. La commissione e giustapposizione di prospettive però era già presente in passato, come vi ho già fatto vedere prima con alcuni elementi. Prima c'erano i disegni, adesso c'è la visualizzazione. Ma tornando a noi e ai punti in cui dicevo prima, e questa è la mia conclusione, in qualsiasi modo noi vediamo la visualizzazione dei virus e cercando di tirare le somme su questo fenomeno, questo fenomeno della visualizzazione è un discorso che può essere applicato alla scienza e alla tecnologia, però è anche un discorso profondamente culturale, perché riflette tantissimo sui nostri comportamenti sociali e anche sul nostro modo di vedere. E anche sulle politiche e la diffusione dell'informazione sui virus, la necessità dei produttori di visualizzare e la mancanza di uno standard che renda tutti i virus omogenei o almeno assegni un'apparenza specifica a ogni virus in modo che siano riconoscibili da tutti. Allora, come la mettiamo con la questione del controllo? Abbiamo visto all'inizio che c'era la questione c'era l'approccio hard che cercava di mantenere tutto molto controllato, che si basava sulle statistiche, eccetera, eccetera. Con la calcolabilità, le statistiche, con le previsioni e le prevenzioni precise e la visualizzazione non ce ne facciamo assolutamente niente. Come ho detto all'inizio, il controllo esiste, ma non lo si può esercitare sulla visualizzazione a questo punto. Infatti la visualizzazione è autocontrol, ma in un senso molto positivo, nel senso che questa varietà non fa altro che fomentare più creatività e quindi più varietà. Il controllo subentra in ciò che sta attorno all'immagine, i commenti o la mancanza di essi negli articoli, per esempio, che stanno attorno alle immagini dei virus, e danno delle informazioni che alle volte sono sbagliate oppure non danno informazioni per niente. Tutto questo fa in modo che il lettore o colui che osserva non abbia nessuna idea chiara su quello che sta vedendo. Quindi alla fine l'ansietà aumenta. Siamo presi da una serie di supposizioni che non aggiungono niente alla nostra conoscenza dei virus. E diventiamo praticamente ciechi. Ma ancora una volta la posizione hard e soft corrispondono e danzano l'una dentro l'altra. Se la visualizzazione viene intrappolata da questa morsa che cerca di marginalizzarne l'importanza e cerca di controllarne l'esuberanza attraverso commenti, attraverso le immagini, la spettacolarizzazione, eccetera, eccetera, l'effetto che ottiene non è sicuramente quello che vuole. L'effetto è di istigare una serie di nuovi modi di visualizzare, perché quelli che abbiamo già sono già stati non sono ancora stati sufficientemente efficaci. Quindi a voi l'ardua sentenza per vedere la complementarità tra quello che ho detto adesso e quello che succede nel sociale. Grazie.
Grazie Roberta.